le funzionalità del portale e renderle disponibili. Preannuncio anche che esiste la versione riservata agli enti locali dove lo potrete usare anche come supporto decisionale. Ok, grazie. Io inviterei ora il professor Maratin, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, il sottosegretario Gianluca Bressa del Dipartimento degli Affari, degli Affari Regionali, e il professor Longobardi, il professore dell'Università di Bari. Quindi invito anche a loro a esporre il loro punto di vista in base a ciò che hanno sentito questa mattina. Chiederei anche di essere brevi perché siamo un po' stretti, quindi 5 minuti a testa, grazie. Quindi inizierei dal professor Maratin. Grazie, scusate.
Sì, 5 minuti, ci provo davvero, mi ero segnato, ecco, 5 cose, quindi provo a fare un minuto a cosa. L'idea di come allocare le risorse pubbliche a qualsiasi livello su una base di efficienza, non su base storica, è un processo che non è economico, non è statistico, non è politico, è un processo culturale di dimensioni titaniche, con tanti insospettabili nemici, perché attiene ai meccanismi di formazione del consenso in questo paese. In questo paese l'allocazione delle risorse pubbliche è sempre stata utilizzata anche, a volte soprattutto, per l'acquisto, il mantenimento, la remunerazione del consenso politico e non per offrire servizi pubblici con standard di efficienza. Quindi qualsiasi iniziativa che, armata delle più sofisticate tecniche economiche, viene utilizzata a questo fine, è un'impresa culturale che ha tanti nemici nascosti dappertutto, che sono pronti a additare l'apparente scientificità e tecnicità, l'apparente complessità dei meccanismi come qualcosa che non c'entra con la politica. Qui sono annidati alcuni protagonisti di una battaglia che abbiamo combattuto nei mesi scorsi per far sì che da quest'anno il 20% del fondo fosse distribuito sulla base di questa impostazione, una battaglia dura contro tanti insospettabili nemici che non vedevano l'ora di additare le segrete stanze dell'econometria come qualcosa che in realtà non ha a che fare con la politica. Perché se si guarda a come vengono spesi i soldi, quella lì è tecnica, la politica invece è un'altra cosa. Non mi riferisco ovviamente al governo, ma mi riferisco ai tanti portatori di interessi che girano intorno a queste vicende. Secondo punto, si è iniziato, Maria Teresa ha iniziato dicendo offerta di trasparenza. Ecco, io pensavo prima mentre l'ascoltavo che deformazione professionale da economista, Fabio mi capirà, in un mercato c'è offerta ma c'è anche domanda. Per avere un buon mercato di trasparenza serve l'offerta di trasparenza e oggi ne stiamo dando tanta, ma serve anche una domanda di trasparenza. Ma siamo sicuri che questo sia un paese in cui c'è domanda di trasparenza? E se c'è, se è qualificata, perché siamo tutti bravi a urlare trasparenza, trasparenza, trasparenza. In realtà per chiedere consapevolmente trasparenza bisogna essere in grado di capirla. Io ieri sera guardo poco ormai la televisione, noto i programmi di approfondimento del martedì sera, in 5 minuti si parlava di finanza locale, ho sentito 15-16 sciocchezze, ma enormi. Allora da un lato si chiede trasparenza, da un lato questa trasparenza non la si... in grado probabilmente né di comprenderla né di volerla veramente. Terzo punto, è un po' una lista della spesa di quello che serve affinché questo esca dalle segrete stanze, che segrete non sono e non sono neanche stanze, e diventi pratica politica. Le informazioni devono essere aggiornate, perché qualcuno prima lo diceva, c'è qualcosa di peggio di nessuna trasparenza, che è una trasparenza con dati inefficaci. Allora ricordiamoci che stiamo riferendo a dati dell'esercizio 2010, che comunque rappresenta un'era geologica fa in finanza pubblica. Quindi, allora, non è colpa di nessuno se il meccanismo procede lentamente, è colpa di un sistema che fa sì che la scadenza per la compilazione dei questionari SOS era il 28 febbraio, ci fu chiesto di spostarla di 2 mesi perché i comuni in quel periodo stavano facendo i bilanci, quindi logica avrebbe voluto che i bilanci preventivi non avrebbero dovuto essere inviati, invece sono stati inviati 2 volte fino al momento a luglio, quindi evidentemente i comuni non stavano facendo i bilanci in quel momento. Nonostante il rinvio, adesso abbiamo un terzo dei comuni che non si sono neanche collegati al sito per rispondere alla questione. Allora, qui ci sono due verità contrapposte, come spesso accade in finanza pubblica locale. Da un lato la dobbiamo finire con la stagione delle proroghe, perché se ogni proroga, ogni scadenza viene prorogata, quelle non ancora scadute, ma adesso qualcuno ci chiede di prorogare anche quelle già scadute, se noi proseguiamo così, virtualmente non ci sarà nessuna scadenza in questo paese che verrà rispettata, ancor meno di oggi. Quindi la strada non è quella di dare proroga alle scadenze, la strada è quella di aumentare le sanzioni per chi non rispetta le scadenze. D'altra parte però è verissimo che gli enti locali sono inondati da una serie di adempimenti tecnici, la maggior parte dei quali non ha alcun senso ormai. Il governo aveva preparato ed ha pronto, spero possa la decisione politica sia di mandarlo avanti il più presto possibile, un pacchetto che avevamo chiamato semplificazioni, in cui si sfrondavano una serie di adempimenti enormi che le strutture tecniche hanno nei confronti di una pluralità di strutture dell'amministrazione centrale, ministeri, Corte dei Conti, eccetera, spesso sovrapposti e spesso totalmente inutili. Quindi sfrondiamo quella serie di adempimenti, ma su quelli veramente importanti, quali i fabbisogni standard, non vanno prorogate le scadenze, vanno aumentate le sanzioni. Gli ultimi due punti e finisco. Non è efficace un meccanismo del genere se non è limitato a tutta la pubblica amministrazione, perché questa Repubblica deve affrontare il tema di come stanno insieme i livelli di governo. La cosa, lo dico spesso, di cui sono più sorpreso in questi mesi, è che quando ci si siede al tavolo con gli amministratori locali ci sembra che ci sia una controparte, no? Come nelle relazioni sindacali, c'è impresa e c'è sindacati. In realtà non è così, perché siamo entrambi due diversi livelli di amministrazione e di governo della cosa pubblica, il governo dell'amministrazione centrale e il governo delle amministrazioni locali. Non è una contrattazione su come si divide il profitto fra retribuzione del capitale e retribuzione del lavoro, anche se quando sono di mezzo dei soldi è sempre così fra una cosa e l'altra, ma c'è qualcosa di storto se siamo arrivati al punto in cui Stato da una parte e Comuni dall'altra, che entrambi rappresentano il luogo dell'offerta dei servizi pubblici sebbene a livelli diversi, sembrano in contrapposizione dal punto di vista delle risorse, quasi come lo sono sindacati e associazioni datoriali. Però proprio per questo i meccanismi di efficienza di allocazione delle risorse pubbliche non vanno confinati alle amministrazioni locali, ma vanno estesi a quella centrale, anche perché se andiamo a vedere come il carico dell'aggiustamento fiscale in questi 5 anni si è distribuito in proporzione, è innegabile che vi sia stata una distribuzione più marcata sulle amministrazioni locali in luogo di quelle centrali. Oltre che quantitativa, cerchiamo anche di colmare il gap qualitativo andando a estendere le metodologie di allocazione della spesa anche all'amministrazione centrale. E chiudo ricordando che appunto io capisco i richiami fatti, ma quando si va a guardare la scientificità dei meccanismi per studiare l'allocazione o la valutazione, non si arriva mai alla perfezione, dobbiamo mettercelo in testa. Ricordo anche lì, Fabio mi capirà, l'analogo dibattito sull'università. Da qualche anno si sta combattendo e si è vinta per la maggior parte delle volte una battaglia affinché i professori universitari vengano valutati, questa cosa così strana, no? Poi c'è anche la scuola, che è meglio non parlarne, insomma, che i professori universitari debbano essere valutati sulla base anche della ricerca che fanno. Una battaglia molto dura che si è fatta, e c'è sempre quello che alza la mano e dice valutazione sì, però è chiaro che non si può pesare, è vero che non si può pesare la qualità della ricerca al 100%, però una valutazione non potrà mai essere perfetta, ma una valutazione al margine imperfetta è sempre meglio di nessuna valutazione. Io chiudo salutando la più grande novità di questa mattina per quanto ci riguarda, che è la correzione della distorsione insita nel meccanismo del fabbisogno standard, che completamente non guardava il livello dell'output dei servizi. È chiaro che qui sotto traccia c'è il discorso sul livello essenziale delle prestazioni, che è sullo sfondo l'ultimo miglio prima o poi da compiere, che perfettamente ci rimetterebbe in linea con la 42. Ma il livello quantitativo delle prestazioni, quella matrice, quel quadrante di cui si parlava prima, è un grande passo in avanti per correggere una distorsione che c'era e che in giro nel paese se ne parla, il famoso esempio della Calabria, cioè il fabbisogno standard, la spesa storica è inferiore al fabbisogno standard non perché si è efficienti nella funzione di produzione dei servizi pubblici, ma perché semplicemente si spende meno. Una cosa che era già stata corretta in alcune funzioni fondamentali con la funzione di costo, ma che invece solo così riesce a fare un passo veramente avanti nell'efficienza. Allora, dico, c'è qui Pierpaolo, c'è il sottosegretario, eccetera, ragioniamo, noi siamo di fronte a 5 anni di regime, di andata a regime di un nuovo meccanismo di finanza pubblica. Dico 5 anni perché fra 5 anni entrerà in vigore, se il decreto legislativo sulla riforma del catasto andrà come deve andare, il nuovo catasto nel 2019. 5 anni è giusto il tempo che serve per completare una riforma strutturale ad ampio raggio, che sistemi il lato delle entrate con la local tax, speriamo non fra 5 anni, ma forse fra 5 mesi, sistemi il lato dei vincoli di finanza pubblica, c'è la 243, c'è il patto di stabilità, anche lì speriamo non fra 5 anni ma anche fra 5 mesi, e che sistemi il meccanismo dei fabbisogni, della perequazione dei fabbisogni standard, non al 20%, non al 30%, non al 40%, ma al 100%. Ma per arrivare al 100% dei trasferimenti su base perequativa dobbiamo essere a prova di bomba su ogni forma di distorsione. Lo possiamo essere sui livelli essenziali delle prestazioni, se ci sarà questa possibilità, ma lo possiamo anche essere con una metodologia come questa, che corregge la distorsione di cui parlavamo e che quindi può forse già essere inserita nella legislazione vigente per quanto riguarda l'allocazione del fondo, magari, chissà, mi piace sognare, si sa, dal prossimo anno. Perché se altrimenti alziamo quella percentuale senza aver corretto le distorsioni iste del meccanismo, non certamente arrivando a una perfezione che scientificamente non è possibile, ma se non correggiamo subito, c'è anche un processo molto complicato, bisogna passare in COPAF, bisogna passare le commissioni parlamentari, eccetera, quindi i tempi non sono brevi, ma se prendiamo un meccanismo del genere e lo inseriamo nel processo legislativo per l'allocazione del fondo di solidarietà comunale in maniera efficiente, beh, da lì prepariamo il terreno affinché davvero nei prossimi 3, 4, 5 anni il cantiere immenso della finanza pubblica locale possa per la prima volta essere chiuso, e possa anche essere chiuso con una situazione efficiente che renda la nostra finanza pubblica magari un modello da seguire anche in Europa. Grazie.
Bene, grazie professor Maratin. Sentiamo il parere.